non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 14 febbraio, per chi ascolta la diretta della trasmissione, ed è la giornata di San Valentino. Non che questo cambi niente, perché i problemi, i soliti problemi, rimangono. Mi sono espresso tante volte sulle festività che vedono gioire soprattutto i venditori di fiori e di cioccolatini, ma la tradizione è la tradizione e non voglio essere il guastafeste di turno, per cui dedicherò tutti gli intervalli musicali a delle canzoni d'amore. Spero che l'amore che auguro a tutti gli ascoltatori si riversi, magari da domani, anche sulla natura e sulla terra, che ne hanno davvero tanto, ma tanto bisogno. A proposito di brani musicali dedicati alla giornata di San Valentino, vi segnalo che dopo di me andrà in onda una puntata di Infinitamente Blues, tutta incentrata sulle storie e sui brani d'amore, del rock e del blues, ma senza disdegnare canzoni a noi più vicine, quelle classiche della musica leggera italiana. Vi aspetto dunque alle 22.30 assieme a Silvia e ad Adriano. La puntata di Non ci credo invece affronterà anche oggi temi delicati e importanti, a partire da un argomento decisamente freddo, perché ci occuperemo di ghiaccio, quello dei ghiacciai, anche quelli più vicini a noi, e quelli molto lontani dell'Artico, per capire a che punto siamo e come i cambiamenti climatici in corso incidono sulle bianche superfici terrestri. Nella seconda parte della trasmissione daremo un'occhiata ad un vecchio tema di Non ci credo, la produzione di energia attraverso le reazioni nucleari, dando un'occhiata alla situazione francese, ai problemi che ha avuto recentemente e alle loro prospettive. Chiuderemo la trasmissione con un po' di notizie, per lo più buone, sulle installazioni di energia rinnovabile per capire da che parte sta andando l'economia energetica mondiale, nonostante Donald Trump. Ma prima di tutto questo, la musica. Un brano musicale che, come detto, è dolce, sentimentale e romantico. Questi sono gli 883 con Una canzone d'amore.
Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Oh, se io sapessi cosa dire, io lo farei. Lo farei, lo sai, se lo potessi immaginare, dipingerei sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei. Ti scriverei una canzone d'amore.
farmi ricordare una canzone d'amore, per farti addormentare, che faccia uscire il calore, che non ti so spiegare, una canzone d'amore, solo per te, solo per te, solo per te. Sogni tuoi mi piacerebbe disegnare, oh, sulla lavagna del tuo cuore i sogni miei lo sai, e se si potessero suonare li inciderei e poi te li farei ascoltare. Uscire calore che non ti so spiegare, una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Se io avessi le parole le potessi immaginare, se facile spiegare, si riuscissero a suonare, se potessi raccontare, se sapessi come fare, se sapessi cosa dire, allora ti scriverei una canzone d'amore.
Max, lavora di fantasia, sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti.
Questo era Max Pezzali con una canzone d'amore. Qui siamo a Non ci credo, a Radio Cooperativa, sono praticamente quasi le 9 di sera e cominciamo a parlare delle questioni di cui questa trasmissione si occupa. E partiamo dagli effetti collaterali che accompagnano i cambiamenti climatici. Ho detto mille volte ormai che gli effetti più gravi sono le modifiche alle correnti, sia marine che atmosferiche, le quali sono in grado di cambiare in maniera pesante la situazione di intere nazioni o addirittura di continenti. Mi riferisco ai cambiamenti di temperatura, al cambiamento, alla diminuzione dell'umidità, quindi delle piogge portate dal mare verso la terraferma con i monsoni, alle aree interessate dalla siccità, ai fenomeni idrogeologici estremi, alla desertificazione e così via. Tutte situazioni che incidono pesantemente sulla possibilità di avere acqua potabile a disposizione e soprattutto di produrre cibo. Queste cause determinano quindi gravi difficoltà di sopravvivenza. Ovviamente le conseguenze non sono le stesse per tutti. Da noi gli effetti più evidenti si manifestano nei prezzi dei generi alimentari che, non si sa se ha ragione oppure no, ci troviamo a dover pagare quando entriamo nei negozi o nei supermercati. Dunque qui da noi cambiano le condizioni sociali, nel senso che i fortunati devono semplicemente rinunciare al superfluo e continuare a mangiare e bere più o meno come prima. Altrove, dove le popolazioni sono più povere e gli stati più disagiati, il tutto si traduce nel non poter più mangiare, punto, o nel doverlo fare con limitazioni che noi non immaginiamo. Qui, badate bene, non c'entra niente la diatriba oggi alimentata dalle teorie fantasiose di Donald Trump se i cambiamenti climatici siano o meno prodotti dalle attività umane. Anche se non fosse così, il problema si pone comunque e qualcosa va fatto in merito. Continuare a sostenere i petrolieri e una politica basata sulle fonti fossili è semplicemente demenziale, esattamente come chi la propone ad alti livelli. Detto questo, tuttavia, sono altri i fenomeni che i media, solitamente poco informati dei fatti, sottolineano con grande enfasi e catastrofismo. Del resto, sono anche i fatti più evidenti, quelli che spaventano di più la gente, perché non guardano in faccia nessuno e si manifestano ovunque, che siano terre di paesi ricchi oppure poveri. Mi riferisco all'innalzamento dei mari causati dallo scioglimento dei ghiacci perenni, che poi, se si sciolgono, tanto perenni non sono. Questo fenomeno è indiscutibile dal momento che basta confrontare una fotografia di qualche anno fa e vedere se le aree allora coperte da neve e ghiaccio sono rimaste le stesse, sono aumentate o sono diminuite. Nessun sospetto di imbroglio può nascere in questo caso. Voglio ribadire per l'ennesima volta di prestare attenzione a non confondere il meteo con il clima. Non è che un inverno freddo modifichi la situazione. Quando si parla di riscaldamento globale, quell'aggettivo globale significa che facciamo riferimento all'intero pianeta e non a questa o a quella zona. E gli anni che cominciano con il numero 20 davanti sono stati tutti, tranne uno, i più caldi di sempre, con il record assegnato all'appena finito 2016. Pensate davvero che possa essere un caso? Come facciamo a sapere se è vero che i ghiacci si stanno trasformando in acqua? Beh, ce lo raccontano i glaciologi, come riferisce un articolo del Gazzettino di una settimana fa. Vi leggo il testo. I ghiacciai delle Dolomiti se ne stanno andando e noi non possiamo farci niente. Ci è solo capitata la sfortuna nera di vivere nel periodo in cui i giacimenti di neve delle montagne più belle del mondo stanno facendo le valigie. Dalla Marmolada all'Antelao, passando per la Fradusta, il Pelmo e tutti i siti minori, la superficie dei ghiacciai dell'arco dolomitico si è ridotta del 50% in pochi anni. Il trend è stabilito e non si fermerà di certo, anzi, è possibile che aumenti in modo esponenziale nel futuro immediato. Un vero peccato, ma la storia ci consola. Fra l'800 e il 1300 si è verificata una grande stagione calda, tanto che la coltivazione della vite è arrivata fino alla Norvegia. Poi il globo è stato investito da una piccola era glaciale, 600 anni al freddo, almeno rispetto alle medie odierne. Il termometro è tornato a salire fino al 1960, quando è scattato un nuovo impulso freddo che ha portato i ghiacciai dolomitici alla strepitosa forma che conosciamo. Ecco, il tono di questo articolo, a mio parere, è colpevolmente fatalista. Frasi come «noi non ci possiamo fare niente» rientrano perfettamente nella logica del negazionismo. Credo si possa ben dire che nei periodi precedenti citati dall'articolo la gente non era preoccupata semplicemente perché non aveva tutte le informazioni che abbiamo oggi. Di sicuro poi non esisteva una società consumistica sviluppata che è, secondo la quasi totalità degli studiosi, responsabile di gran parte dei cambiamenti climatici in corso. Ma visto che è stato citato dall'articolo del Gazzettino, proviamo a dare uno sguardo a quanto dice il glaciologo Franco Secchieri, relatore nella conferenza organizzata dalla Regione Veneto il 31 gennaio scorso. Il presidente della Regione, Ciambretti, presentando lo scienziato, ha detto, tra virgolette, «I ghiacciai narrano la memoria del mondo, il cambiamento delle temperature, l'aumento dell'anidride carbonica, la presenza di isotopi radioattivi sono un prezioso archivio a disposizione dell'uomo per capire i cambiamenti atmosferici. È una questione oggi di grande attualità, con la pianura padana caratterizzata da una qualità dell'aria sempre più scadente e con una mancanza di precipitazioni che creerà problemi seri anche nei prossimi mesi». Chiuse le virgolette. Secchieri, con il supporto di fotografie scattate da piccoli aerei di ricognizione, ha raccontato le Dolomiti e i cambiamenti climatici, dalla Marmolada all'Antelao, dal Sorapis al Cristallo, con i ghiacciai che si ritirano giorno dopo giorno, trasformandosi in rock glaciers, ovvero ricoprendosi di detriti prima di scomparire. Una pausa musicale e poi riprendiamo lo stesso argomento.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy, hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what
from the bottom of my heart.
E questo era il nostro grande Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You, ho chiamato soltanto per dirti che ti amo. Qui è Radio Cooperativa, stiamo parlando dei ghiacciai che si stanno sciogliendo e continuiamo il nostro discorso. Perché ci sono anche altre evidenze, oltre a quelle dette prima della canzone, che noi possiamo analizzare. In questi giorni e in queste settimane le città del Veneto si sono distinte per essere tra quelle più inquinate dalle polveri sottili. L'altra settimana Padova ha registrato un valore di 183 microgrammi per metro cubo, che è quasi 4 volte più elevato dei limiti previsti dalla legge. La contromisura presa è stata quella di limitare il traffico cittadino togliendo dalle strade del centro le auto diesel Euro 3. Come sappiamo serve ben altro, ma gli amministratori sono in un certo senso obbligati a queste scelte per non incorrere nelle pesanti multe che l'Unione Europea ci commina. Uno dice, cosa c'entrano adesso le polveri sottili con i ghiacci? Non vorrai che da Padova finiscano fino in cima alla Marmolada? No, non si tratta di questo, ma in un certo senso la notizia che ci arriva dalla Norvegia è ancora peggiore. La situazione che si crea da noi a causa del traffico, degli impianti di riscaldamento e della produzione delle zone industriali assomiglia a quella che vivono i cinesi nelle loro città, dove è terribilmente complicato vedere il cielo pulito, essendo coperto da nuvole di particolato carbonifero, che altro non sono se non la polvere del carbone usato praticamente ovunque. Ho detto altre volte che la Cina ha un sottosuolo così ricco di carbone che le riesce difficile eliminarne l'uso dalla sera alla mattina. Nel quinquennio in corso si sta lavorando per ridurre la produzione di energia elettrica da carbone dal 75% al 50% del totale. Un valore comunque elevatissimo, ricordando che nessun'altra fonte primaria produce polveri ed effetto serra come il carbone. In sostanza, dunque, la questione delle polveri, siano esse dovute alla combustione di benzina e gasolio o dovute all'uso del carbone, rappresentano un problema piuttosto grave nel mondo intero. Nella sola Europa, tanto per fare un numero, a causa di queste polveri muoiono circa 500.000 di persone ogni anno. Ma torniamo alla notizia dalla Norvegia, pubblicata sul Journal of Geophysical Research il 3 febbraio scorso. L'Università statunitense di Boulder, nel Colorado, ha condotto recentemente uno studio sulla situazione delle isole Svalbard, le isole abitate più a nord del pianeta nel Mar Glaciale Artico. Qui c'è una miniera di carbone, le cui polveri, trasportate dal vento, finiscono sui ghiacci polari. Non si tratta di una cosa brutta perché il ghiaccio si sporca, si tratta di ben altro. Dal punto di vista climatico, infatti, le calotte dei poli, sia del polo nord che del polo sud, hanno un ruolo importante nella difesa del pianeta proprio dal riscaldamento globale. Infatti loro si comportano come degli specchi, dando origine a quell'effetto che è chiamato albedo, per cui il calore che le raggiunge viene respinto verso l'esterno, impedendo così di concentrarsi a terra e aumentare la temperatura, favorendo in questo modo lo scioglimento dei ghiacci. Io credo sia abbastanza conosciuto che una superficie scura si scalda più di una superficie bianca a parità di condizioni. È semplicemente una legge fisica basata sulla frequenza delle onde elettromagnetiche e sull'assorbimento dell'energia trasportata da queste. Dunque, quella polvere scura assorbe una maggiore quantità di radiazione solare dal manto bianco della neve e di conseguenza mantiene il calore più vicino alla superficie della Terra. Nei dintorni della miniera si è registrata una diminuzione, dell'albedo dell'84%. Ora, oltre al fatto in sé, questa ricerca è molto importante per le conseguenze scientifiche che comporta. I ricercatori del Colorado, infatti, hanno potuto mettere a punto delle tecniche di calcolo da usare anche in altre situazioni e in altri settori. Queste tecniche, implementate in satelliti oppure strumenti di telerivelamento, potranno essere molto utili in futuro. Il responsabile della ricerca ha aggiunto che questa scoperta diventa un elemento fondamentale soprattutto se si considera che l'attuale disgelo del permafrost, cioè del terreno ghiacciato indipendentemente dalla presenza di acqua, sta risvegliando gli appetiti mondiali per le risorse minerarie dell'Artico. e dice, tra virgolette, «Ci auguriamo che queste misurazioni vengano utilizzate nella gestione del futuro sviluppo energetico nella regione artica, in particolare per le miniere impossibili da studiare via terra, ma abbastanza grandi da essere visibili via satellite». Non è tutto. Dopo una pausa musicale vedremo altri dati provenienti dalla stessa Università del Colorado.
Thank you. loves no one.
Un'altra canzone dedicata a questo 14 febbraio 2017, San Valentino, una canzone cantata da Chris Isaak, Wicked Game, una canzone molto dolce. Questa è Non ci credo, sono le 21:21 appunto del 14 febbraio, stiamo parlando dello scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci perenni dell'Artico. Avevamo visto una analisi, una ricerca effettuata dall'Università del Colorado. La stessa università si è preoccupata di analizzare anche altri dati che riguardano l'Artico. Anche questi sono stati pubblicati di recente, nei primi giorni di questo mese di febbraio. Riguardano la temperatura dell'inverno artico. Non c'è dubbio che faccia freddo. Il problema è quanto freddo rispetto alle condizioni, per così dire, normali. In una delle precedenti puntate di questa trasmissione raccontavo dello studio di un gruppo di ricercatori del CNR di Mestre che ha stabilito che 8.000 anni fa i ghiacci polari si scioglievano completamente nei periodi estivi. Uno dice, ma chi se ne frega? Parliamo di 8.000 anni fa. Giusto. Ma il fatto è che all'epoca la temperatura media del pianeta era soltanto 2 gradi superiore a quella attuale, cioè quella che verrà raggiunta alla fine di questo secolo se tutto andrà per il verso giusto. Credo di non dover spiegare quali nefaste conseguenze comporterebbe il totale scioglimento dei ghiacci polari. E dunque il problema è proprio che durante l'inverno deve fare abbastanza freddo da far tornare ghiaccio quell'acqua che il caldo dell'estate si è portato via dal PAC. La ricerca ha confrontato i dati del mese di gennaio 2017 con i valori storici precedenti riferiti allo stesso mese. E così si è scoperto che in tutti i giorni il termometro ha segnato valori estremamente alti, mentre l'estensione del ghiaccio negli ultimi mesi ha toccato diversi record negativi. Il problema è che le cose non stanno andando meglio in questo mese di febbraio. Un'ondata di aria calda è arrivata sia dal Pacifico che dall'Atlantico, facendo schizzare le temperature polari addirittura fino a 28 gradi centigradi oltre la media normale. È abbastanza chiaro che, con la presenza dei cambiamenti climatici, questo è un fenomeno che non ci si poteva aspettare in questo anno, ci si poteva aspettare soltanto molto più avanti. E quindi vuol dire che i fenomeni legati ai cambiamenti climatici hanno ulteriormente accelerato. Nel settembre scorso, infatti, il già citato Journal of Geophysical Research pubblicava uno studio ricchissimo che prevedeva entro questo secolo la possibilità di navigare attraverso l'Artico senza problemi. Per questo Mark Rees, direttore del Centro Dati Nazionali sulla Neve e sul Ghiaccio, un altro centro di ricerca dell'Università di Boulder del Colorado, sottolinea che questo fatto è a tutti gli effetti un fenomeno più che estremo. E adesso qualche numero. A marzo 2016, quindi circa un anno fa, quando il ghiaccio raggiunge la sua massima estensione annuale, mancavano all'appello più di 1 milione di chilometri quadrati causati dal riscaldamento globale. La dimostrazione è che a Capodanno c'erano 4 gradi Celsius sopra lo zero. Al termine della scorsa estate artica, nella prima metà di settembre, si segnalava un altro record negativo per la calotta. Questo 2017 sembra avviarsi verso altri tragici record, quello del minor numero di giorni in cui le temperature sono abbastanza basse da permettere la formazione di nuovo ghiaccio. Ora, perché sta accadendo tutto questo? Per rispondere, i principali istituti di climatologia evidenziano due dinamiche che si sovrappongono l'una all'altra. Da un lato c'è la variabilità climatica naturale del Polo Nord, che normalmente è molto ampia, ma in parallelo c'è l'azione dell'uomo. Solo con il riscaldamento globale di origine antropica, cioè causata dall'uomo, si può dare conto di cambiamenti climatici così profondi e duraturi. Gli scienziati tireranno le somme verso marzo, con l'inizio della bella stagione, e analizzeranno i dati per quantificare con precisione che cosa è imputabile al global warming e cosa invece va considerato fluttuazione, per così dire, normale. Sta di fatto che con ogni probabilità il 2017 dell'Artico segnerà un nuovo record negativo di estensione dei ghiacci. Sottolineo, anche se per i miei ascoltatori abituali non ce ne sarebbe bisogno, che lo scioglimento dei ghiacci artici ha una conseguenza veramente disastrosa. L'immissione di acqua dolce nei mari del nord potrà bloccare la corrente del Golfo molto prima di quanto non avvenga normalmente, e questo impedirà a questa stessa corrente di portare aria calda alle regioni del nord Europa, e potrebbe anche profilarsi una glaciazione con conseguenze ovviamente terribili sulla sopravvivenza in quelle zone. Ecco perché studiare e monitorare l'andamento dei ghiacci polari è così importante. A questi dati aggiungo quelli riportati da una ricerca pubblicata alla fine di novembre 2016 dall'ARA, che è un'associazione dell'Istituto per l'Ambiente di Stoccolma e del Centro Resilienza di Stoccolma, che crea collaborazioni tra i paesi artici, le popolazioni indigene di quelle regioni, così come con diverse organizzazioni scientifiche del settore. Insomma, un'organizzazione che decisamente se ne intende. L'ARA dunque pubblica in novembre l'Arctic Resilience Report. Resilienza significa, per un sistema, essere in grado di tornare allo stato precedente dopo aver subito un danno. In una parola, è la capacità dei sistemi di riprendersi dopo aver subito un danno, dopo aver passato un guaio. La valutazione di questo parametro ci dice molto sul futuro anche di un sistema ecologico come quello polare. Il futuro può essere buono o cattivo, dipende dalle condizioni che vengono mantenute. Ad esempio, oggi l'anidride carbonica in atmosfera supera le 400 parti per milione. Secondo molti studiosi si è già superata una soglia al di là della quale sarà impossibile ripristinare le stesse condizioni planetarie di prima dell'era industriale. Secondo altri, quel limite è già stato abbondantemente superato quando si è toccato il livello di 350 parti per milione. Il riferimento è sempre a quei famosi 2 gradi Celsius che non devono essere superati entro questo secolo per non aver fatto una frittata dalla quale ovviamente nessuno sarà in grado di recuperare le uova. Bene, secondo ARA, i punti di non ritorno già superati a causa dell'assottigliamento della calotta polare sono addirittura 19. Quali siano, lo vedremo tra poco, e intanto un po' di musica.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno al pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi, ancora, ancora più su, planando sopra boschi, braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età, che dilagano su terre senza limiti e confini. Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora figli dell'immensità. Segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni, fai. sole sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina. E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su. Planando sopra boschi di braccia tese.
Grande Lucio Battisti, la collina dei ciliegi. Stiamo parlando dei ghiacciai che si stanno sciogliendo e dunque i ghiacci perenni non sono poi tanto perenni e si stanno sciogliendo a causa delle temperature molto al di sopra della media storica, sicuramente più elevate per riuscire a ricomporre il pack artico dopo lo scioglimento estivo. Come già detto in precedenza, il motivo di tanta preoccupazione non è il fatto in sé, quanto la rapidità con la quale si è verificato. Altro motivo è che questo cambiamento così traumatico porterà danni anche agli ecosistemi vicini in una sorta di reazione a catena. Ecco come rinnovabili.it conclude il suo articolo sulla questione, tra virgolette. Il rapporto, firmato da 11 organizzazioni, tra cui l'Arctic Council, e ricercatori di 6 diverse università, identifica alcuni di questi eventi potenzialmente devastanti originati dal riscaldamento globale nell'Artico. Si va dalla crescita della vegetazione sulla tundra, che ricopre neve e ghiaccio e ne limita la rifrazione dei raggi solari, incorporando anzi più calore, all'aumento delle emissioni di metano legato al riscaldamento della tundra, alla modifica della distribuzione della neve che va a riscaldare l'oceano e influisce sui modelli climatici delle regioni limitrofe, influenzando anche la stagione dei monsoni asiatica, fino al collasso di molte specie marine artiche con ripercussioni sugli ecosistemi oceanici di tutto il globo. Beh, non credo serva aggiungere altro. La domanda adesso è questa: che cosa fanno i paesi per limitare questa catastrofe? La risposta è sempre la stessa. Se non si esce dalla logica di questa società dei consumi, modificando radicalmente il sistema di produzione e distribuzione delle merci, non si potrà fare granché. C'è tuttavia un atto legislativo del quale voglio rendervi conto. È stato fatto a Washington DC, precisamente alla Casa Bianca, poco prima di Natale, dall'allora presidente uscente Barack Obama. Un atto che tenta di impedire al nuovo presidente Trump di fare più guasti di quelli che certamente farà a casa propria in campo ambientale, con la folle pretesa di sfruttare ogni fonte fossile possibile, compreso il carbone, da tempo messo in secondo piano dall'economia energetica americana. Sopra gli Stati Uniti c'è il Canada, anch'esso interessato alle vicende artiche. Anche là si è provveduto a buttare giù una legge di salvaguardia delle regioni artiche. Obama, dunque, ha messo in campo prima una moratoria di 5 anni e poi ha bandito definitivamente ogni estrazione di idrocarburi dalla maggior parte delle aree sotto giurisdizione americana, delle aree artiche ovviamente. In questo modo nessuna trivella potrà essere installata sulla porzione statunitense del mare di Chukchi e sulla quasi totalità del mare di Beaufort. La legge non dice che le trivelle già in funzione debbano fare i bagagli e andarsene. semplicemente impedisce che vengano fornite nuove autorizzazioni in quelle zone che, tra l'altro, sembra siano molto ricche di petrolio. La stessa sorte è toccata anche a 31 canyon al largo della costa atlantica per proteggere la biodiversità, le risorse ecologiche, oltre ovviamente alle popolazioni indigene. Anche il Canada, come dicevo, ha fatto passi nella stessa direzione, annunciando che bloccherà nuove trivellazioni nelle zone artiche di sua competenza. Tutto bene, dunque? In effetti qualche dubbio e soprattutto qualche timore rimane. Sappiamo bene che Donald Trump sta facendo di tutto per mettere in cantina ogni singolo atto teso a limitare l'uso delle fonti rinnovabili e sta cercando di far approvare una legge addirittura che impedisca alle utility di fornire energia prodotta con fonti rinnovabili. Siamo davvero all'assurdo e il film Fahrenheit 451 sembra tornare prepotentemente di moda. Ma Obama ha fatto una furbata. Nell'emanare la sua iniziativa ha fatto ricorso ad una vecchia legge del 1953 chiamata Outer Continental Shelf Lands Act. La sua particolarità è che non prevede alcuna azione retroattiva. Una volta che una porzione di territorio viene dichiarata protetta sotto questa legge, non si può più cancellare l'atto. Ora, non è detto che Trump non riesca in futuro ad aggirare l'ostacolo, ma sicuramente dovrà combattere una lunga battaglia legale per riuscirvi. Tra l'altro, tra il Canada e gli Stati Uniti c'è di mezzo la costruzione di un oleodotto gigantesco, il Keystone XL, che dovrebbe portare gli idrocarburi canadesi fino in Florida. Il greggio canadese deriva in larga parte dalle sabbie bituminose e la sua estrazione è molto più dannosa per l'ambiente di quella tradizionale. A nostra consolazione, tuttavia, c'è anche da sottolineare un fatto. Come sapete, le decisioni che riguardano l'ambiente non sono mai disgiunte dalle questioni politiche e soprattutto economiche. Ci sarebbe allora da chiedersi come mai le grandi compagnie petrolifere abbiano, negli ultimi anni, abbandonato l'80% delle concessioni avute nel 2008, attenzione, sotto l'amministrazione Obama, che non ne facciamo un martire ambientalista. Il motivo non è affatto ambientale. Shell, Exxon e compagnia non si sono improvvisamente iscritte a Greenpeace o a Sierra Club. Semplicemente le condizioni di lavoro nelle zone artiche è troppo pericoloso per le condizioni geografiche e climatiche, mettendo a rischio le stazioni e i lavoratori e rendendo spesso impossibile inviare spedizioni di soccorso. E poi il costo di quei pozzi è molto alto. Se gli investimenti, molto onerosi, non vengono ripagati in fretta, conviene rivolgersi altrove, cosa che faremo anche noi dopo una pausa musicale.
Of all the fruitless soldiers, oh.
In Your Eyes, nei tuoi occhi, Peter Gabriel. Questa è Non ci credo, siamo a Radio Cooperativa, sono le 10 meno un quarto della sera del 14 febbraio e abbiamo parlato fino adesso dello scioglimento del ghiaccio, dei ghiacciai e del pack artico e adesso cambiamo discorso. Noi ci siamo occupati molto a lungo in questa trasmissione di energia nucleare da quando Berlusconi se n'è uscito con l'idea balzana di installare alcune nuove centrali nel nostro paese, affidandosi per la loro realizzazione ad una delle aziende più sotto inchiesta e condannate, la francese Areva, di proprietà dello Stato transalpino. Immagino tutti sappiano che la Francia fonda la propria produzione di energia elettrica sul nucleare in modo estremamente pesante, nel senso che quasi tutta l'elettricità è prodotta grazie ad una cinquantina di reattori sparsi per il paese. Il tutto nasce dopo la guerra, quando gli stati più potenti si erano convinti che disporre di un arsenale militare d'avanguardia fosse garanzia per la pace, che è un po' come credere che rimpinzarsi di dolce sia un'ottima cura per dimagrire. Lo sviluppo militare ha trascinato con sé uno sviluppo civile, anche se nel caso del nucleare mi fa un po' impressione usare questo termine. Da qui la grande quantità di centrali e la potenza delle aziende che vi partecipano, da EDF appunto ad Areva. Ho raccontato alcune volte, anche di recente, i danni che questa azienda ha compiuto nel mondo e le pesanti accuse e anche le condanne che ha subito, ma oggi il problema non è questo. C'è qualche osservazione da fare prima di entrare nella cronaca di questi giorni. La produzione di energia con la fissione nucleare in sé non è demonizzabile. In fondo si tratta di sfruttare un processo naturale, la radioattività, esaltandone i lati, per così dire, produttivi, che è poi quello che si fa con le dighe o con le centrali termoelettriche. I problemi nascono dalle conseguenze possibili. Tra i maggiori disastri nella produzione di energia elettrica Noi italiani ricordiamo la tragedia del Vajont, quando una manica di affaristi imbecilli ha lasciato 2000 morti nel fango. Tuttavia, pur piangendo quei morti e avendo un moto di disgusto per il cinismo di chi sapeva cosa sarebbe potuto accadere e, in nome del profitto, è andata avanti lo stesso, dobbiamo ricordare che si tratta di una strage locale che coinvolge solo il territorio e le popolazioni della zona. Le conseguenze di un incidente nucleare sono ben diverse. Ricorderà chi c'era nel 1986 la preoccupazione di noi italiani quando a Chernobyl si è rotto il reattore. Eppure eravamo a 2000 km di distanza. Il problema, infatti, di questo tipo di incidenti è che le polveri radioattive possono essere spostate dai venti a distanze enormi e quindi coinvolgono anche le popolazioni che con quegli agenti niente hanno a che fare. La seconda osservazione riguarda le scorie radioattive, estremamente pericolose per la nostra salute, che devono essere confinati in posti molto, ma molto sicuri per tempi enormi, anche di centinaia di migliaia di anni. Ad oggi non esiste nessun deposito di questo tipo nel mondo, il che significa, da un lato, che in 60 anni di sviluppo non è stata trovata alcuna soluzione e quindi permetteteci di dubitare che se ne troverà una in futuro. Dall'altro lato, che l'uomo non è in grado di controllare il giocattolo che ha creato. Questo, secondo me, è davvero molto, ma molto stupido. L'ultima osservazione riguarda i soldi, che entrano sempre nei nostri discorsi perché è con essi che occorre fare sempre i conti quando si inizia un progetto. Sappiamo che costruire una centrale nucleare costa molto, ma costa molto di più smantellarla. Uno può chiedersi, perché mai smantellarla? In fondo ci sono costruzioni del Medioevo perfettamente intatte come le cattedrali. E beh, il fatto è che gli oggetti, passatemi l'espressione, vivi, cioè quelli che si modificano nel tempo per aver svolto una certa attività, quegli oggetti invecchiano e ad un certo punto non sono più in grado di svolgere la loro funzione nello stesso modo di prima. Nel caso delle centrali nucleari l'invecchiamento arriva all'incirca dopo 40 anni e ciò che quelle strutture non sono più in grado di garantire è proprio la sicurezza dell'impianto. Dunque i rischi di incidente aumentano. Questo comporta che le centrali che hanno compiuto 40 anni devono essere rimodernate oppure abbattute e ricostruite. Questo procedimento ha un nome in inglese, decommissioning. Non la farò lunga. Dirò solo che noi italiani stiamo ancora pagando il decommissioning delle centrali che abbiamo chiuso negli anni Ottanta. Bene, molte delle centrali attive nel mondo, quelle francesi in particolare, si avvicinano tutte alla data di scadenza e quindi diventa impellente trovare i soldi per la riconversione industriale. La domanda è, indovinate a chi chiederà i soldi il governo francese? Non che negli Stati Uniti, in Russia, la situazione sia molto diversa. Ma oggi parliamo dei francesi perché qualche giorno fa i giornali hanno dato la notizia di una, tra virgolette, esplosione nella centrale di Flamanville. Quando avvengono queste cose ci sono sempre due elementi da considerare. Il primo è che non si sa nulla di quanto accaduto per lungo tempo. Il secondo è che tutti si affrettano a dire che non c'è alcun pericolo per la popolazione, che è giusto da un certo punto di vista per non creare allarme eccessivo. Ma ormai la gente si è fatta sospettosa e non sa davvero cosa pensare, al di là del fatto che spesso queste affermazioni vengono dai costruttori o dai gestori dell'impianto. E così viene in mente la solita frase che riguarda l'oste e la bontà del suo vino.
E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore.
chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali. Perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore. Stiamo parlando del nucleare francese, dei problemi che ci sono in questo momento. E abbiamo visto che i giornali hanno pubblicato, probabilmente con un titolo molto ad effetto, esplosione nella centrale di Flamanville. Flamanville si trova sulla Manica, proprio di fronte alle coste inglesi, a circa 1500 km da noi, intendo qui dal Veneto. È un centro nucleare importante con una serie di reattori, due per così dire tradizionali, PWR, e uno ancora in fase di costruzione, un reattore EPR, che doveva essere pronto nel 2014 con un costo stimato di circa 5 miliardi di euro. Ma poi sia il costo che i tempi sono notevolmente aumentati. Le ultime informazioni stimano l'avvio del reattore a fine 2018, quindi con 4 anni di ritardo, con un costo finale di 10,5 miliardi di euro, più del doppio. I dati sono forniti dal proprietario dell'impianto, cioè l'azienda statale francese EDF, che sta per Electricité de France. Il reattore danneggiato si avvicina ai 40 anni di vita, essendo stato costruito nel 1980 ed è stato giustamente spento in via precauzionale. Io credo personalmente che non si debba mai assegnare ad un singolo caso un ruolo eccessivo, perché può capitare e se niente di grave ne consegue meglio ancora. Tuttavia l'incidente di Flamanville arriva in un momento non troppo sereno per l'energia nucleare francese. La stessa autorità per la sicurezza nazionale si è mossa dichiarando che, sono parole loro messe tra virgolette, la situazione è molto preoccupante. sono seguiti controlli su tutto il territorio, partendo proprio da Flamanville, dove si sono riscontrate microfratture nell'acciaio della vasca che contiene il nocciolo. Ora, questa è una cosa di estrema gravità, perché quella vasca isola una possibile fonte di radiazioni letali dal resto del mondo. I controlli a tappeto hanno fatto chiudere temporaneamente 12 impianti, accanto ai 9 fermi per una manutenzione ordinaria. Questo significa che la Francia si è trovata a dover rinunciare al 40% della produzione di energia elettrica da nucleare, vale a dire a circa un terzo della propria elettricità. Al di là dunque dell'aspetto economico, c'è quello della sicurezza, perché bisognava capire da dove venisse quel guasto della vasca di Flamanville. Gli investigatori sono risaliti all'azienda che produce le vasche. Si tratta della fonderia Creusot, uno dei più importanti costruttori di vessel al mondo. Vessel è il termine tecnico proprio per quelle vasche. E qui è scoppiato il bubbone. È emersa infatti l'esistenza di ben 400 dossier riguardanti anomalie e documenti di fabbricazione falsificati. Tutto ben nascosto sia al cliente, l'EDF, che all'Agenzia di Sicurezza Nazionale. Ecco il motivo di quella frase: la situazione è molto preoccupante. Tutto questo ha avuto anche un riflesso economico, perché la Francia, uno dei maggiori esportatori di energia, si è vista costretta ad importarne dai paesi vicini, anche dall'Italia. Si è scritto che tutto questo ha inciso sulle bollette degli italiani. Questo è vero, ma questo non dipende affatto, come qualche furbone ha scritto, perché ci è venuta a mancare la quota di energia che compriamo dai nostri vicini. Quella quota è una parte decisamente misera del nostro fabbisogno nazionale, meno dell'1,5%. E noi lo facciamo per sfruttare il basso prezzo quando la produzione nucleare francese supera il loro fabbisogno, dal momento che non è possibile modulare più di tanto il livello di produzione dei reattori. Del resto, le nostre centrali alimentate da fonti fossili e gli impianti di energia rinnovabile sono ampiamente in grado di supportare la nostra economia e anche di avanzarne per poterla esportare. Il problema vero dell'aumento dei prezzi, ecco, con l'ingresso della Francia tra i paesi importatori è cresciuta la domanda e quindi sono saliti anche i prezzi energetici per la nota legge della domanda e dell'offerta. Nel mese di settembre l'aumento è stato particolarmente consistente, addirittura del 23%. Nel mese di gennaio 9 di quei famosi 12 reattori sono stati riavviati, ma la preoccupazione non è diminuita. Intanto, il 25 gennaio, il CDA del più vecchio impianto, quello di Fessenheim in Alsazia, ha deciso per la chiusura, come del resto era stato promesso a suo tempo dal presidente Hollande. La roadmap non è chiarissima. Sembra che la data sia la fine del 2018, anche se, come già anticipato, il percorso sarà molto lungo e costoso. In tal senso il governo ha già stanziato 400 milioni di euro. Ci sono poi le dichiarazioni di Fillon, candidato della destra alla corsa presidenziale, che, come la maggior parte dei politici di destra, è a favore del nucleare e ha detto che quella centrale resterà aperta in caso di sua elezione. Sono parole inutili di chi non capisce che in ogni caso ad avere l'ultima parola è l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. E in caso di pericolo per la popolazione non ci sono presidenti che tengano. C'è anche un'altra notizia con cui mi sembra si possa chiudere questa informazione sui reattori nucleari francesi. L'avevo in serbo per l'ultima parte, ma va bene anche qui. Sono usciti da poco i dati relativi ai nuovi impianti di energia in Europa. Ebbene, l'86% della nuova energia proviene da fonti rinnovabili, con in testa l'eolico, che ha ormai superato il 10% del fabbisogno energetico del continente. Tra i paesi, e qui c'è la notizia, che si sono particolarmente distinti per queste innovazioni, in testa c'è la Germania, ma al secondo posto figura proprio la Francia. E questo, mi sembra lo si possa dire con soddisfazione, qualcosa vorrà pur dire.
Tell me why
Qui siamo nei primi anni 90, questi erano i Genesis con una canzone molto bella, Tell Me Why, una canzone contro la guerra. In quell'epoca c'era la guerra del Golfo e si rivolge particolarmente alla situazione dei bambini durante una guerra. Torniamo ai nostri argomenti. Accanto alla situazione nucleare francese di cui abbiamo parlato fino adesso, ci sarebbe da fare un lungo discorso su quello che è oggi il sito giapponese di Fukushima, a quasi 6 anni dalla catastrofe seguente allo tsunami di marzo 2011. Ma oggi non ne abbiamo il tempo, per cui rimandiamo ad una prossima occasione. Vorrei invece chiudere, come anticipato nell'introduzione, con alcune buone notizie che riguardano le energie rinnovabili, partendo da quella che ho dato prima di quest'ultima canzone. È chiaramente difficile confrontare paesi diversi, perché la storia è diversa e soprattutto le estensioni e quindi anche il numero di aziende che lavorano nel settore. Possiamo però dare i numeri riferiti al 2016 distanti dalle dimensioni se non altro confrontabili come Germania, Francia, Polonia, Regno Unito, che hanno installato rispettivamente 20 volte, 6 volte e 3 volte più di quanto avvenuto in Italia. Negli anni precedenti la nuova energia rinnovabile da noi gareggiava con quella installata addirittura in Germania. Il calo di installazioni nel nostro paese è figlio, secondo molti osservatori, della politica conservativa del governo Renzi che ha favorito nettamente le fonti fossili rispetto a quelle rinnovabili. E il futuro del nostro paese non sembra affatto roseo, visto che dal 2020 non saranno più vincolanti gli obiettivi in materia di energia rinnovabile. Anche Olanda e Svezia si collocano nelle prime posizioni. Ci sono poi nazioni che, indipendentemente dal valore delle nuove installazioni, hanno comunque raggiunto dei record, come per esempio la Lituania e l'Irlanda. Nel mix energetico 2016, a livello europeo, prevale nettamente l'eolico con il 60% dell'energia complessiva installata, della nuova energia installata, seguito dal solare con il 32% e dalle biomasse con il 5%. A proposito dell'eolico, va notato come gli investimenti siano molto cresciuti nell'offshore, 40% in più, mentre sono diminuiti nell'onshore, cioè sulla terraferma, con il 30% in meno. Il progetto più importante è stato il Gemini in Olanda. Si tratta del più grande parco eolico offshore mai finanziato. Il parco si trova a 85 km sopra la costa di Groningen, con una capacità totale installata di 600 MW. Gemini è stato collegato alla rete un anno fa e vanta una produzione di 2,6 TWh di elettricità all'anno, fornendo energia pulita, così ci capiamo un po' meglio, a circa 1,5 milioni di persone. Cambiamo argomento. In queste prime settimane di febbraio è uscito anche il risultato di uno studio condotto sulle utility, cioè sulle aziende che forniscono servizi primari ai cittadini. A condurla l'organizzazione di una delle più importanti case assicuratrici al mondo, la Lloyd's, che dopo essersi occupata di navi per 3 secoli, ha deciso di affiancare anche un gruppo di ricerca scientifico e tecnologico. Il rapporto si chiama Technology Radar Low Carbon, garantisce che siamo vicinissimi al tipping point, al punto critico in cui i costi delle rinnovabili diventeranno più bassi di quello delle fonti fossili. Vi leggo un breve estratto della ricerca, messo ovviamente tra virgolette. Chiedendo ai diretti interessati di valutare l'impatto potenziale di queste tecnologie sul mercato globale. Secondo l'indagine, il 70% delle compagnie e degli operatori è convinto che le fonti energetiche alternative siano ormai prossime a raggiungere la piena competitività con le rivali fossili. Le attese sono focalizzate soprattutto sul nuovo fotovoltaico, la cui tecnologia avrà presto un impatto importante sul settore. Gli esperti concordano sul fatto che il consenso regionale e globale nell'ambito normativo potrebbe accelerarne l'implementazione e ridurre ulteriormente i costi. Cosa che è assolutamente ovvia. Questo era il commento. Speriamo che i nostri governanti leggano queste informazioni e ne facciano tesoro. Ancora notizie dal mondo. L'India è uno dei grandi paesi inquinatori con una economia in fase di sviluppo e soprattutto una popolazione enorme. Recentemente ha stanziato cifre considerevoli, più di 100 milioni di dollari, per ottenere quasi 100 megawatt da impianti solari e 45 MW parchi eolici destinati a far funzionare 2 porti con impatto zero. Il lancio di questo programma è stato seguito poco dopo da un altro annuncio green su larga scala, quello fatto dal governo del Punjab, intenzionato a fornire tutte le scuole pubbliche del territorio di impianti solari. Il progetto prevede di installare pannelli fotovoltaici in ben 15.000 istituti scolastici della provincia e in 700 centri sanitari. Un'altra buona notizia. Passiamo all'altro colosso orientale, la Cina, di cui ho sottolineato molte volte le grandi contraddizioni in campo ambientale. Essendo al primo posto come emissioni di CO2 totali, certo non pro capite, ma anche al primo posto come sviluppo di impianti rinnovabili. Come ricorderete, da noi questi impianti sono stati favoriti per un certo tempo da sovvenzioni statali, da agevolazioni. Tra queste l'assegnazione di certificati verdi che premiano le aziende per così dire brave e pulite, certificati che sono poi spendibili sul mercato dell'energia. È anche vero che da noi qualcuno ha approfittato di una legislazione quantomeno carente per far passare come sostenibili soluzioni che non lo sono affatto, penso a molti impianti a biomasse, con le biomasse che arrivano dall'altra parte del mondo o che sono in realtà rifiuti e che quindi in realtà inquinano. ma è anche vero che questo escamotage ha dato linfa e vigore alla politica delle energie rinnovabili. Bene, ora anche i cinesi stanno percorrendo questa strada, nell'evidente tentativo di tagliare progressivamente gli incentivi di Stato. La novità partirà con un programma pilota nel luglio prossimo. Nel frattempo, il piano quinquennale prevede una diminuzione delle tariffe incentivanti, diminuzione tra l'altro che è già entrata in vigore con l'inizio di questo 2017. Chiudo con una notizia che arriva dagli Stati Uniti e che non riguarda Trump, bensì lo stato della California, dove l'azienda Tesla, quella più che famosa delle macchine elettriche, ha acceso uno dei più grandi sistemi d'accumulo a batteria esistenti al mondo. Quello dell'accumulo è uno dei grandi problemi che hanno le energie rinnovabili. Molte aziende leader del settore stanno lavorando a progetti sempre più ambiziosi nella prospettiva di una rivoluzione che sia sempre più sostenibile. E sulle note di questa bellissima Always Somewhere degli Scorpions, questo gruppo rock tedesco, siamo arrivati anche questa sera alla fine della nostra trasmissione, durante la quale abbiamo cercato di chiarire alcuni punti delle notizie apparse nelle ultime settimane sulla stampa specializzata. Questa puntata andrà in onda tra due domeniche alle 5:10 di pomeriggio in replica registrata. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre di martedì sera alle 20:50 e sempre ovviamente sulle frequenze di Radio Cooperativa. Per chi sta ascoltando in diretta, ricordo che tra pochi minuti, alle 22:30, quindi tra un quarto d'ora circa, comincerà una nuova edizione di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Questa sera, San Valentino, la puntata è dedicata alle grandi canzoni d'amore, siano esse abbinate o meno a grandi storie d'amore. Ascolterete brani immortali, diversi anche italiani, di quelli che stringono il cuore e ci fanno pensare alle persone cui vogliamo bene. Da Mario, il solito affettuoso saluto.